oltre le barriere. Storie ordinarie per chi le vive e straordinarie per chi le ascolta. Una trasmissione ideata e condotta da Andrea Ferrero e Andrea Mameli in onda su Radio X per Cagliari Social Radio.
Ciao Andrea, bentornato qui a Radio X, a Oltre le Barriere, e un saluto a tutti i nostri radioascoltatori. Oggi da chi andiamo?
Oggi andiamo a trovare Michela Capone, magistrato del Tribunale dei Minori di Cagliari, mamma di Marco e autrice di un libro molto toccante, molto importante e interessante, nel quale racconta la disabilità del figlio, racconta soprattutto l'esperienza sua e della sua famiglia rispetto a questa disabilità.
Ok, dai, sentiamo Michela. Ciao Michela, vorrei partire dal tuo libro. Come mai hai scritto un libro sulla disabilità? Io ricordo che quando ero ragazzino si parlava veramente pochissimo di disabilità e i disabili venivano tenuti in casa quasi segregati o negli istituti. Ecco, tu hai scritto anche un libro. Come mai?
Allora, chi impatta nella disabilità affronta un percorso duro e faticoso e di grande dolore. Io sono madre di un bambino disabile, ha una malattia rarissima e l'ho scoperto qualche anno fa, è il secondo caso al mondo tra quelli studiati. Quando mio figlio è nato io mi sono accorta che qualcosa non andava, la percezione materna è sempre molto sensibile. E nonostante mi fossi accorta di questa evidente diversità di mio figlio, sempre più evidente, ho negato a me stessa questa realtà. Io non ho mai nascosto mio figlio, ma ho nascosto a me stessa la disabilità di mio figlio. E così sono andata avanti con questi meccanismi tipici che mettono in atto le persone disabili, perché io sono una mamma disabile, la mia famiglia è disabile, e cioè negazione, rifiuto, frustrazione, solitudine, dolore, rabbia, molto rabbia. E piano piano però in questo cammino costellato di grandi disavventure, anche relazionali, sono arrivata, non so come, probabilmente aiutata da mio marito, dai miei figli, forse da Dio, col quale bisticcio ancora, all'empatia e alla comprensione. È stato un passaggio durato 10 anni, quando ho scritto il libro Marco aveva 10 anni. E allora ho sentito la necessità di riportare in un libro questo mio percorso, che non ha da insegnare niente a nessuno, e con l'intento anche di essere ascoltata anche dalle persone che mi avevano voluto bene e che non avevano intercettato le fasi dolorose di questa mia storia di disabilità. Non ho esitato a mostrarmi, né a mostrare mio figlio. Sì, prima sì, i figli disabile viveva nascosto, ma io non ho scritto questo libro per dimostrare che oggi non è più così. È stata una mia esigenza proprio personale. Volevo non insegnare qualcosa a qualcuno, ma far capire a chi è nella mia condizione, che siamo in tanti, e che probabilmente dobbiamo abbattere una prima barriera, che è la barriera con noi stessi, si chiama accettazione. Mi ricordo che a un dato momento di massimo dolore, era un Natale, Marco aveva 7 anni, io e mio marito siamo andati in chiesa, tristissimi, perché Marco era non solo un bambino ammalato, ma un bambino di difficile gestione proprio fisica. E in quel momento in cui i bambini cantavano in coro in chiesa e lui non c'era perché non poteva cantare e non sapeva parlare, in cui le mamme compravano i doni che mio figlio non capiva allora, ci siamo rifugiati lì dentro e abbiamo fatto la stessa preghiera, ce lo siamo detti proprio ultimamente, e abbiamo pregato entrambi: Dio, aiutaci non nella guarigione, nostro figlio è nostra, aiutaci ad accettarlo. Io combatto ancora con la fede, però devo dire che nel tempo forse Dio mi ha ascoltato, perché ora vedo mio figlio con occhi diversi. È questo che ho voluto raccogliere nel mio libro.
Quindi che consigli daresti ad un genitore che ha un figlio con disabilità, che è un figlio quindi complicato da gestire? Ecco, che consiglio daresti?
Io non, guarda, non mi sento di dare consigli. Io sono ancora, mio figlio ha 17 anni, una persona vulnerabile, fragile, non sono ancora guarita. Il dolore perché mio figlio è diverso dagli altri ragazzi della sua età, è sempre lì a fianco, pronto ad aggredirmi in ogni momento in cui vedo ragazzi della sua età che fanno cose che lui non fa, che ma probabilmente non potrà fare. Però parlo di me, di quella che io ero. Se io mi guardo com'ero prima, provo molta tenerezza. Quando Marco era piccolo, la normalità per me era un obiettivo da raggiungere a qualunque costo, cioè io non mi rassegnavo. E che cosa facevo? Ricordo che Marco aveva 2 anni e quando avevo tempo libero lo chiudevo in una stanza e giocavo con lui per insegnargli i colori, insegnargli a contare con le manine. Lui non ci riusciva, io mi frustravo, lo trattavo quasi fossi una terapista che doveva aiutarlo a normalizzarsi. Nel mio libro c'è proprio un capitolo che è intitolato proprio Il giocattolo rotto. Ecco, io per anni ho tentato di aggiustarlo.
Ricordiamo il titolo del libro.
Quando impari a lacciarti le scarpe. Quindi io intentavo di aggiustarlo, ho vissuto anni tentando di aggiustarlo. Anni che cercavo il medico migliore che lo guarisse, che il terapista migliore che lo trattasse. Poi un giorno lo stavo accompagnando proprio a terapia, eravamo in macchina e a me piace molto la musica e ho acceso la radio e a me piace ascoltare la musica alta, ad alto volume. Il bambino era piccolino, aveva 7-8 anni e è rimasto stupito e ha cominciato a cantare al suo modo, no? A ritmo, c'era qualche nota stonata, però quando io mi sono resa conto della sua gioia nel percepire quella musica e nel capire anche leggermente il senso di quello che il cantante cantava, ho cambiato strada, non l'ho più accompagnato a terapia e ce ne siamo andati al Poetto con la musica a palla cantando tutti e due. Ecco, quello è stato per me un momento cruciale. Ho smesso di pensare a tutto quello che Marco non era, tutto quello che Marco non sapeva fare, e ho cominciato a guardarlo con occhi diversi, cercando di cogliere quello che sapeva fare. Era poco rispetto a quello che sapeva fare un bambino della sua età normodotato, però per me era tanto. Ho cominciato veramente a diventare il nostro rapporto un rapporto non da terapista a paziente da guarire, ma tra madre e figlio. È stato un momento cruciale della mia esistenza, e non è un suggerimento questo, però io mi rivolgo veramente ai genitori. Noi viviamo, quando abbiamo un bambino disabile, viviamo veramente nel mito della normalità, perché speriamo sempre che il nostro figlio guarisca. Io ancora sono il mio figlio sano, e questo lo dico. Però forse se riusciamo a non pretendere ciò a cui nostro figlio non può arrivare, ma ad accontentarci, viviamo meglio noi e facciamo vivere meglio nostro figlio. Questo non è un suggerimento, ma quello che io mi propongo di fare ogni giorno ancora.
left no time to regret. Care of his quit. We're his same old safe bet. Me, am I head high? Am my tears dry? Get on with the eye of my guide. Yo, you went back to what you know. So far from all that we went through. Yeah, I turned a troubled track. My heart just stacked. Yeah, I go back to black. We only said goodbye with words. I died 100 times. You go back to her and I go back to her. I go back to us. I love you much. It's not enough. You love when I love. And life is like a pie. And I'm a tidy pendy rolling up the walls inside. We only say goodbye with words. I died 100 times. You go back to her and I go back to say goodbye with words. I died 100 times. You go back to her and I go back to black.
In questo percorso, in questa esperienza di vita, puoi dirci quali sono stati gli aspetti, quali sono gli aspetti che più danno fastidio, più ostacolano, e quelli invece che danno più soddisfazioni, che aiutano di più, sia nell'esperienza in sé, sia nel rapporto con le altre persone?
Allora, parlo sempre della mia esperienza personale senza la presunzione di insegnare niente a nessuno. Quando si è disabili, difficilmente si accetta questa condizione, perché è una condizione, non mi nascondo dietro un dito. Improvvisamente il mondo si spacca in due. Cioè, da una parte ci sono quelli che sono sani, i normodotati, dall'altra parte ci sono i disabili, quelli che hanno meno. Nasce immediatamente un complesso di inferiorità, perché i disabili si sentono inferiori, sono loro in prima battuta a sentirsi inferiori. Questa è la prima barriera che il disabile frappone tra sé e gli altri. Le prime barriere le mette il disabile senza neanche accorgersene. E l'altra parte del mondo come risponde? Io mi sono spesso arrabbiata con l'altra parte del mondo perché non ha intercettato le mie esigenze, il mio bisogno di aiuto, la mia paura di non essere amata come prima. E però poi alla fine del libro li perdono questa parte di mondo normodotato, perché è difficilissimo stare a fianco a un disabile che, come ho detto, è il primo che spesso mette le barriere relazionali perché ha paura di non essere accettato. Se non che poi piano piano bisognerebbe veramente spogliarsi da questo pregiudizio verso i normodotati, accettare anche la difficoltà che può avere un normodotato a avvicinarsi a una persona disabile. La compassione, ecco, è una cosa che dà molto fastidio al disabile. Sembra che tutti ci compiangano, che tutti ci guardino con curiosità, ma se anche questo accade, che male c'è? Se non c'è cattiveria, ma è una reazione emotiva, perché dobbiamo giudicare questo modo di fare? Io tante volte ho giudicato, nel mio libro c'è molta rabbia, però poi alla fine sono riuscita a fare quello che gli altri non sono riusciti a fare con me, cioè sono arrivata all'empatia, mi sono veramente messa dalla parte dell'altro, dell'altro normodotato che spesso è goffo nel rapportarsi al disabile, perché è difficile, è molto difficile. Sono riuscita a farlo, lo devo ancora fare perché il mio percorso ovviamente non è concluso, però la prima barriera l'ho abbattuta attraverso il senso di inferiorità, cioè alla fine ho acquisito la consapevolezza della mia condizione cercando di accettarla. Questo è quello che mi è accaduto e questo è il senso della fine del mio libro, quando oltre a recitare il Padre Nostro, non sono una cristiana praticante, a un certo punto intravedo il senso di quello che mi è successo e perdono il mondo. Il collegamento tra mondo dei sani e il mondo dei disabili dipende, penso, da ambedue le parti. Certo, il mondo dei sani è più forte e ha anche delle responsabilità, soprattutto quando il mondo dei sani è fatto di persone legate da sentimenti al mondo del disabile. Però riconosco che è molto difficile, quindi assolvo tutti.
Grazie.
Grazie, ciao Mi.
Grazie, ciao a tutti.
Questa puntata si chiude qui. Oltre le barriere è una trasmissione ideata e condotta da Andrea Ferrero e Andrea Mameli per Radio X Cagliari Social Radio. Per suggerimenti e proposte scriveteci a oltrelebarriere@radiox.it. I podcast li trovate nel sito www.radiox.it.